Il progresso si evolve, le tecnologie e le nostre abitudini entrano nell'era digitale.
Quando c'è questa musichetta, mi pare insomma che subito ci si immerga in tutta la tecnologia possibile, con quella che è la rubrica per eccellenza dedicata proprio alla tecnologia, e cioè orizzonti multimediali che torna puntuale come sempre alle ore 15 del secondo mercoledì del mese. Anche in questa circostanza naturalmente non possiamo essere insieme uniti lì in studio, ma lo siamo virtualmente perché è già collegato con noi il curatore della rubrica, che è una rubrica, ricordiamolo, a cura di Imbat e quindi di Marino Attini. Buon pomeriggio, Marino.
Ciao Chiara, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori, grazie della bellissima presentazione, mi sento onorato e emozionato.
Come stai,
Ecco, io sono
Marino?
qua,
Bene,
sono in pantofole come penso la maggior parte di voi, perché giustamente dobbiamo stare a casa, ma non ci fermiamo mai assolutamente per quella che è la nostra curiosità tecnologica, anzi a maggior ragione questa sarà una puntata nella quale tra l'altro saluto anche i collaboratori dell'Unione Ciechi che sono in ascolto. Sarà una puntata nella quale spero di darvi anche delle informazioni importanti, perché nella seconda parte parleremo di quello che sono gli strumenti di socializzazione, ossia quelle piattaforme che ci permettono di fare rete e di essere il più possibile in contatto con i nostri soci. Quindi è stata
Sono
una
molto
ricerca che ho.
importanti. Veramente,
Ecco.
perché in questo momento è tutto ormai tecnologico, c'è stata la rivoluzione, Marino, così senza avvertirci, finalmente diciamo che tutte le persone che erano ancora analogiche si sono
Scettiche o
dovute adeguare
analogiche si
al
stanno trasformando, esatto, e direi
vediamo le
che
trasformazioni in corso, la scuola
sì,
che si
infatti.
digitalizza, insomma, ieri abbiamo parlato di accessibilità per quello che riguarda i siti anche della cultura, perché anche la cultura è diventata naturalmente online, perché non si possono frequentare i luoghi di
Certo.
cultura e quindi insomma bisogna veramente avere un minimo, un'infarinatura per cercare di muoversi in questo nuovo mondo. Salutiamo
Ecco,
anche
diciamo
Alessio, che è
sempre.
al di là dello schermo, Marino, prima di iniziare,
Sì,
altrimenti
Alessio,
ci
carissimo, la saluto anch'io con grande piacere, come fossi là.
Infatti, anche io sono qui da casa, ma Alessio lo saluto sempre con tanto piacere, gliel'ho pure detto
È
ieri,
l'unico
manca
che
un
non è
po',
in
perché
pantofole in
sto
questo momento,
mantenendo, non lo vedo
insomma.
da tanto.
Allora, naturalmente premetto che Orizzonti Multimediali vuole essere una rubrica di tecnologia, ma di tecnologia spiegata in maniera molto semplice, per cui accessibile assolutamente a tutti, sia come terminologia che come contenuti. A questo punto, siccome tu hai parlato proprio dell'accessibilità dei siti culturali, io oggi avrò il piacere di avere tra gli ospiti anche Roberto Scano, che è il numero uno, direi, in Italia per quanto riguarda proprio la conoscenza e l'impegno anche governativo e anche internazionale nella stesura delle leggi. E proprio recentemente, il 19 gennaio, è stato reso ufficiale un documento importantissimo per noi, che sono le nuove normative governative sull'accessibilità da AGID, di cui lui ovviamente è uno storico rappresentante, e dopo sarà in collegamento con noi. E poi avremo anche Sabato De Rosa, che invece ci racconterà un po' un fatto che io ho voluto sottolineare, mi è dispiaciuto, però lo racconterà lui in prima persona. A questo punto, Chiara, se sei d'accordo, facciamo come da tradizione, lanciamo il nostro notiziario che introduce un po' gli argomenti della puntata, il nostro ICT News.
Vai.
ICT News. Tecnologie al nostro servizio. Emanate dal governo le nuove linee guida a cui la pubblica amministrazione deve attenersi in termini di accessibilità. Inaspettata decisione da parte di Google di escludere tutti i paesi del mondo, ad esclusione degli Stati Uniti, dal testing di TalkBack. Mai come ora sentiamo l'esigenza di comunicare a distanza in gruppi. Facciamo il punto sulle piattaforme informatiche disponibili.
Sono state emanate il 9 gennaio scorso le nuove linee guida sulla complessa e delicata gestione dell'accessibilità dei siti internet per le persone con disabilità visiva. L'AGID è l'organo governativo che ha il compito di mantenere aggiornate queste normative, che peraltro subiscono una continua metamorfosi legata alle continue evoluzioni delle piattaforme informatiche e degli strumenti messi a disposizione dalle moderne tecnologie. Roberto Scano fa parte della commissione di esperti che analizzano e normano queste leggi e ci spiegherà quanti e quali siano stati i cambiamenti e le implementazioni maggiormente significative di questo aggiornamento. Siamo rimasti tutti sconcertati quando Google, ideatore e proprietario del sistema operativo per dispositivi mobili Android, dopo anni di attenta e proficua collaborazione internazionale, con una inusitata ed inspiegabile comunicazione, ha deciso di escludere gli utenti non vedenti di tutto il mondo, eccezion fatta per gli Stati Uniti, dal programma di beta testing di TalkBack, strumento fondamentale ed insito nativamente nel sistema operativo, che permette alle persone non vedenti di navigare lo schermo guidati da indicazioni vocali. A raccontarci questa vicenda e a spiegarci l'importante lavoro che viene svolto in tutto il mondo dai gruppi di tester, Sabato De Rosa, consulente informatico ed esperto di ausili e tecnologie, che in INVAT si occupa da molto tempo di questo importante lavoro di attenta analisi, che vede coinvolti un team di persone che danno il loro contributo per far sì che le release definitive escano con le migliori funzionalità possibili e senza i cosiddetti bug, termine che in inglese significa pulce e che deriva dal fatto che negli anni 40 vi fu un blocco del famoso elaboratore elettronico Mark First e dopo un disperato lavoro di ricerca della causa del guasto, un tecnico trovò una pulce incastrata nel relè 78 che causava un blocco al sistema.
Stiamo vivendo una situazione che ci obbliga a stare a casa, ma che grazie alla tecnologia ci permette di creare comunque momenti di socialità, permettendoci di creare condivisione di gruppo nel sociale, nel lavoro e nella scuola. Le piattaforme che permettono questo sono generalmente divise in categorie ben definite, seppur spesso simili nell'utilizzo. Possono essere piattaforme basate sul web oppure sistemi in cloud per la condivisione di audio con l'utilizzo di semplici apparecchi telefonici. Per questo va fatta un po' di chiarezza per capire e scegliere la soluzione a noi più comoda e utile. Se desidero semplicemente fare una riunione tra amici per chiacchierare e stare assieme, magari potendola registrare o scattare una foto, i due sistemi più comuni sono Skype, storica piattaforma di videoconferenza che nella versione gratuita offre tutte le principali funzionalità, oggi acquisita da Microsoft, oppure Zoom, nata negli Stati Uniti e oggi molto di moda, semplice da installare e da usare, permette di condividere molti utenti visualizzandoli in contemporanea su un'unica griglia. Cosa carina, permette di alzare la mano per prendere la parola. Ma per contro, nella versione gratuita, non permette ai gruppi di rimanere in connessione più di 40 minuti. Basta riattivare la connessione per poter riprendere la riunione. Entrambi sono accessibili e intuitivi nell'utilizzo. Zoom risulta più leggera quando si installa su dispositivi con scarse risorse hardware. In questi giorni, Zoom è sotto inchiesta negli Stati Uniti per avere parecchie falle nella sicurezza delle password e delle videocamere, essendo stato più volte vittima di azioni di hackeraggio. Nel mondo del lavoro, invece, vi sono piattaforme simili a quelle sopra citate, ma con finalità di condivisione di documenti e di strumenti specifici come Teams di Microsoft e WebEx di Cisco. Per la scuola, invece, la piattaforma più comune è Meet di Google Classroom. Per la comunicazione in voce, con l'utilizzo di stanze virtuali dove ci si incontra in voce con una connessione telefonica, i più comuni sono EasyConfCall e TalkQ. In questo caso ci sono soluzioni che collegano assieme fino a 100 utenti, ma risulta difficile gestire la comunicazione di gruppo per la mancanza di adeguati strumenti di gestione.
E allora rientriamo dopo tutte queste belle notizie, da quale partiamo, Maria?
Hai visto che ti ho trovato anche la curiosità del famoso bug, no? La pulce che bloccava il famoso elaboratorio elettronico Mark 1 NRL78, questa è un po' storia dell'informatica che mi ha sempre appassionato. Iniziamo con una notizia importantissima, che è quella appunto del fatto che a gennaio sono state emanate da Agit le nuove normative governative per quanto riguarda l'accessibilità dei siti internet per le persone appunto con disabilità visiva in particolare. E abbiamo il piacere di avere nuovamente con noi uno dei papà di questa, colui che da anni si batte per noi proprio a livello nazionale e internazionale, e sto parlando di Roberto Scano. Buongiorno Roberto.
Buongiorno carissimi.
Eccolo qua, ben tornato qui a Orizzonti Multimediali.
Fa sempre piacere.
Ecco, senti Roberto, noi... sento altre voci. Noi avremo piacere di sentire in diretta da parte tua, al di là di quello che sta nell'introduzione che io ho inserito nell'ICT News, proprio quali sono i punti fondamentali di questo aggiornamento che c'è stato in merito appunto alle normative che vanno a regolamentare l'accessibilità dei siti internet.
Bene. Allora, diciamo, è un aggiornamento particolarmente importante perché abbiamo colto l'occasione, anzi ha colto Agid l'occasione, io ho collaborato con Agid su questo tema, e di rivedere un po' tutto ciò che era legato alla legge stanca sull'accessibilità. Come ben sapete, l'accessibilità della legge stanca non è solo web, ma riguarda tutto ciò che è anche prodotti ICT, quindi hardware, software, ma anche documenti. Quindi questo aggiornamento normativo non fa altro che recepire quanto chiedeva la direttiva europea in materia di accessibilità web e applicazioni mobile, conosciuta col nome di Web Accessibility Act, e di fatto chiede alle amministrazioni pubbliche di adeguarsi a degli standard di accessibilità. Nello specifico, in questo caso, si parla delle nuove regole di accessibilità pubblicate a giugno del 2018, le WCAG 2.1. Significa nuove regole con regole aggiunte relative proprio al mondo del mobile. Alcune, per farti un esempio, l'obbligo di avere siti responsive, cioè che si adattano ai dispositivi degli utenti. Anche questo è un requisito di accessibilità, così come la possibilità di consultare un sito web o un'applicazione web in qualsiasi modo orientiamo il nostro smartphone o il nostro tablet. Quindi alcune nuove regole che vanno ad aggiungersi a quelle altre esistenti che in Italia abbiamo come obbligo già dal 2012-2013. Cosa cambia però concettualmente, diciamo anche come responsabilità da parte delle amministrazioni? Cambia il fatto che una pubblica amministrazione entro il 23 settembre del 2020, quindi non manca tantissimo tempo, per ogni sito web in suo possesso deve, tramite una figura che si chiama RTD, cioè il responsabile della transizione al digitale, deve pubblicare nel sito dedicato di Agid la dichiarazione di accessibilità, quindi deve effettuare un'analisi dei propri siti e dichiarare se questi siti siano conformi o meno alle regole di accessibilità. Che succede comunque nel frattempo? È cambiata anche la modalità con cui segnalare i problemi di accessibilità. In un'ottica di collaborazione cittadino-amministrazione, perché lo scopo non è fare i poliziotti, lo scopo è migliorare l'accesso alle informazioni e servizi da parte di tutti, in particolar modo alle persone con disabilità, e viene fatto in modo che il cittadino contatti prima direttamente l'amministrazione in caso di problemi, e nel caso questa non soddisfi entro 30 giorni le richieste del cittadino, questo cittadino si può rivolgere al difensore civico per il digitale, che è una figura terza disponibile presso Agid, che in questo caso, dopo una valutazione, inviterà l'amministrazione ad un adeguamento in tempi consoni. La cosa interessante quindi qual è? È che comunque questa è un'occasione per le PA per rinnovare, eventualmente adeguare i propri siti al tema dell'accessibilità. Fermo restando che, come abbiamo sempre detto, anche più volte, anche in trasmissione, ma anche quando faccio seminari e attività, il problema è che spesso si comprano soluzioni e prodotti non accessibili e spesso chi lavora a queste soluzioni non sa nulla di accessibilità. Chi produce documenti non sa nulla delle problematiche legate alla pubblicazione di documenti scansionati. Abbiamo visto di recente caso di qualche giorno fa il famoso bonus dell'INPS, i 600 euro, è stata già fatta un'interrogazione parlamentare da parte di Palmieri, Antonio Palmieri, che è stato uno dei papà della legge Stanca, e anche di altri parlamentari, sul fatto che quel modulo, nonostante fosse inaccessibile a gran parte dei cittadini perché fisicamente non si riusciva ad entrare, ma anche entrando il modulo per poter richiedere il bonus dei 600 euro non era accessibile alle persone con disabilità visive. Cioè, dobbiamo finirla di avere soluzioni, sistemi informatici per la pubblica amministrazione, e io estendo il concetto anche al privato, perché è sempre una discriminazione anche da parte del soggetto privato che non dà un servizio accessibile a persone con disabilità, e quindi è necessario capire che bisogna progettare in modo accessibile fin dall'inizio. Perché, come vi stavo dicendo in questo momento, non dobbiamo pensare che l'accessibilità sia un obbligo solo per il settore pubblico, perché c'è la legge Stanca, ma è un obbligo anche per il settore privato, perché c'è la legge 67 del 2006, quella legata al tema della discriminazione. La discriminazione avviene anche nel settore privato. Quando un servizio digitale non è accessibile nel privato, una persona con disabilità può agire e richiedere la rimozione della problematica e, nel caso con la legge 67, pure un indennizzo.
Ecco, questo è, chiaramente è un tema caldissimo che noi di INVAT, di cui Roberto Scano è il nostro principale consulente, stiamo gestendo e combattendo da quando INVAT è nata, e questa modifica di legge, io volevo sottolinearla, appunto l'ha spiegata come sempre in maniera chiarissima Roberto, è fondamentale proprio perché fino ad oggi, nel momento in cui noi con strumenti specifici, perché esistono strumenti specifici, andavamo a fare il monitoraggio dei siti, non è che un che c'è l'omino che va pagina per pagina, campo per campo, ci sono dei software che fanno questo. Però alla fine succedeva che la cosa si fermava, cioè si faceva la segnalazione all'ente, però non c'era più uno strumento vero e proprio con il quale poi procedere. E il fatto che adesso ci sia una figura specifica riconosciuta dal governo che possa gestire, sovrintendere, diciamo, queste irregolarità che nella pubblica amministrazione sono appunto regolamentate, nel privato non sono regolamentate, ma come giustamente diceva Roberto, basta collegarci a una legge precedente e risolverle. Quindi diventa molto importante anche il fatto di ricevere segnalazioni, ma soprattutto di poter avere un organo, correggimi Roberto se sbaglio, cioè è una modifica importantissima, direi, questa.
No, assolutamente, perché comunque, diciamo, cambia un po' il rapporto cittadino-amministrazione e cambia anche la responsabilità da parte della pubblica amministrazione stessa. Quindi deve essere comunque, ripeto, una cosa collaborativa, il ricorso, diciamo, alla famosa legge 67 che dicevo prima, deve essere utilizzato solamente quando l'amministrazione, diciamo, non si fa, non risponde al cittadino in modo adeguato, oppure non risponde proprio. Oppure certo, anche soggetto quindi privato. Abbiamo avuto l'esempio qualche settimana fa di Italo Treno, ieri è uscito un articolo su Invisibile del Corriere dove mi hanno intervistato proprio sulla problematica di accessibilità e dove una società privata come Italo sul tema dell'accessibilità web mancante del loro sito hanno risposto: ma noi non discriminiamo, diamo altri canali. No, dare altri canali è discriminare. Perché sì, io non devo essere obbligato a telefonare al numero a pagamento, tra l'altro, per poter avere informazioni, per poter prenotare un servizio che gli altri possono prenotare online.
Anche perché poi sono modifiche che richiedono poche ore di lavoro, come giustamente hai testimoniato tu ieri nell'articolo. Tra l'altro adesso in smart working sono anche tutti più tranquilli, potrebbero, su questo non hanno un blocco, voglio dire, no? Quindi potrebbe essere un'occasione in più, voglio dire, per sviluppare questo. Perfetto, Roberto, tu come sempre sei chiarissimo, sei limpido, speriamo, ci auspichiamo che tutto questo lavoro che tra l'altro tu stai facendo in prima persona, non soltanto come consulente, ma proprio la tua un impegno sociale in piena regola proprio nel cercare di difendere questi diritti, perché è importantissimo che così sia, per cui noi, io a nome di tutti i collaboratori, e i dirigenti, ma i soci dell'Unione Italiana Ciechi, ti possiamo essere solo che grati di questo e ringraziarti.
Io ho imparato molto anche da voi, quindi ringrazio anch'io voi come con altre persone con specifiche disabilità che mi hanno portato ad esempio a fare anche proposte di modifica di queste WCAG per l'uscita delle prossime, le 2.2, proprio legate anche al campo dell'ipovisione, alla scarsa mobilità e via dicendo. Cioè, abbiamo tutte da imparare proprio da chi ha queste problematiche e che magari trova soluzioni e escamotage per saltare un problema di accessibilità, ma se noi possiamo evitare di far fare dei salti, sarebbe cosa buona e giusta, come dicono alcuni.
È una cosa importante, Roberto, perché guarda, veramente adesso stiamo parlando di un altro ambito, ma in generale l'accessibilità ai siti continua ad essere un problema molto grande. E soprattutto, Roberto, è legato, e questo forse è quello che ti voglio chiedere io, anche alla mancanza di formazione di professionalità in questo settore. Proprio ieri se ne discuteva anche per quello che riguarda i siti accessibili per la cultura, insieme a Daniela Trunfio, che è la presidente di Torino Più Cultura Accessibile. E c'è una grossa difficoltà a trovare persone che siano in grado proprio che capiscano che significa accessibilità. Perché molte persone ritengono che un ingrandimento oppure una semplice descrizione possa essere sufficiente, ma in realtà ci sono dei canoni ben precisi. Come si può ovviare a questo problema, a tuo avviso?
Allora, guarda, su questo tema io mi sto muovendo a livello europeo, perché seguo, diciamo, i miei due temi che seguo principali sono accessibilità e competenze digitali professionali, che vanno a braccetto. Perché il problema è, un vero professionista in ambito ICT deve conoscere le regole di accessibilità. Quindi sto cercando di far sposare questi due temi, e nella commissione a livello europeo del CEN, che è l'ente di normazione che norma un po' tutte le tematiche delle competenze, come vicepresidente tra l'altro di questa commissione sto coordinando un gruppo di lavoro per definire delle regole sulle conoscenze, abilità e competenze di base che devono avere i professionisti ICT per garantire un'inclusione digitale. Perché il problema che ho tirato fuori anche in varie riunioni è, alcuni dicono dobbiamo fare corsi di specializzazione di accessibilità. Io dico no, l'accessibilità va inserita nei programmi formativi classici, perché non posso avere il web designer che non sa nulla di accessibilità e poi devo chiamare il web designer che ne capisce, che va a sistemarmi gli errori. È un problema proprio di...
Roberto, sì. Perdonami, quanti ce ne sono che sono poi effettivamente esperti di accessibilità?
Guarda che io ne conosco in Italia che lavorano bene come sviluppo design, diciamo ci stanno su due mani.
Ecco, appunto.
Quindi il problema è quello. Il problema è che molti, con proprio la diffusione del web, si sono improvvisati esperti, quindi si sono studiati qualche framework, qualche oggettino, e hanno iniziato a produrre senza avere una conoscenza di base. Ma la stessa cosa vale per la comunicazione online. Se abbiamo visto, ho fatto anche un pezzo su webaccessibile.org qualche settimana fa, la comunicazione ai tempi del coronavirus. Da livello governativo, a livello regionale, a livello locale, c'è stata una discriminazione nella comunicazione dell'emergenza, da paura. Documenti con decreti scansionati, infografiche contenenti testi informativi, numeri di telefono come unici canali di comunicazione. Cioè, il problema è che se non si ha una conoscenza di base di quali sono i requisiti per comunicare, per sviluppare, per produrre, avremo sempre prodotti inaccessibili. Quindi serve una rimodulazione proprio dei percorsi formativi, con un inserimento all'interno di quelli tradizionali di conoscenze di base su come si sviluppa in modo accessibile. Pensiamo al design e alla comunicazione, l'uso corretto dei colori, l'uso corretto dei caratteri, l'impaginazione in modo strutturato dei documenti. Cioè, sono cose che quando faccio corsi nelle pubbliche amministrazioni, per farvi un altro stupido esempio, io li faccio corsi di come si usa Word, perché non sanno cos'è uno stile, non sanno cos'è una tabella, non sanno cos'è un'ancora interna. Se non gli spieghiamo queste cose basilari, avremo sempre documenti scansionati perché non si rendono conto che il documento scansionato è un'immagine, non è fruibile. Non si rendono conto che un PDF fatto senza una struttura, senza definire cos'è un titolo, senza mettere un testo alternativo a un'immagine, diventa un documento inaccessibile. Però, ripeto, è formazione di base questa che purtroppo non è mai stata fatta.
Una domanda che ti voglio fare, sempre rimanendo un po' nel contesto, no, rimanendo nel contesto dell'accessibilità, in quanti si preoccupano però all'interno delle associazioni di trovare una figura che lamenti queste mancanze? Perché dal punto di vista sempre dell'arte, che era quello appunto che abbiamo affrontato ieri, la Presidente mi diceva che però è un po' triste vedere che all'interno delle associazioni non esiste una figura che si preoccupa della cultura e della parte, diciamo, strettamente, ecco, appunto di musei piuttosto che di altre espressioni di arte, e che si preoccupi di verificare le accessibilità o meno. Anche sotto segnalazione della stessa Presidente di Cultura Accessibile, a volte si fa fatica a individuare la figura all'interno dell'associazione, delle strutture, delle associazioni in generale, che lamenti questa mancanza. E quindi lei parlava del discorso proprio che evidentemente è anche proprio una cosa culturale. Nel settore, sì, invece, quello della evidentemente quello della viabilità, questa figura esiste forse perché è un qualcosa di più pratico e di più necessario?
Infatti il punto di base è quello, cioè il cittadino, tra virgolette, si lamenta quando effettivamente riscontra delle forti problematiche. Capita con la PA, cioè non riesco a accedere a un servizio, mi arrabbio, ok? Certo. Per un museo magari non c'è il testo alternativo, non riesco bene o male ad organizzarmi, chiedo a qualcuno eventualmente, cioè c'è sempre, si evita, diciamo, il contatto diretto con l'amministrazione, con il soggetto, perché magari, diciamo, non c'è una, diciamo, un'urgenza di avere quell'informazione, quel contenuto rispetto magari a, l'esempio che ho fatto dei 600 euro, se il modulo non è accessibile io non posso accedere a dei benefici di indennizzo. Quindi, e spesso, diciamo, c'è anche l'azione diretta del soggetto, cioè spesso purtroppo non si appoggia alle associazioni, o spesso anche le associazioni stesse non si muovono su segnalazione, parte qualche lettera, magari associazioni più piccole si muovono e fanno azioni legali. L'esempio che facevo prima, ad esempio, del modulo dei 600 euro, ho letto che, ad esempio, mi sembra l'avvocato dell'associazione Luca Coscioni ha letto il mio tweet e hanno fatto una diffida formale all'INPS dicendo: cara INPS, o risolvi oppure ti abbiamo un contenzioso legge 67. Ripeto, non bisognerebbe arrivare alla minaccia, tra virgolette, legale, però in certi casi bisognerebbe che anche, diciamo, il mondo dell'associazionismo supportasse di più le istanze magari di singoli soggetti, avendo quindi le spalle un po' più grosse, diciamo.
Io sono tornato, scusatemi, ero scomparso per un periodo per cui ho perso un pezzettino del programma per motivi tecnici, tanto per rimanere in tema. Bene, Roberto, noi ti ringraziamo tantissimo, come sempre è prezioso il tuo intervento e prezioso il tuo lavoro, come stavo dicendo, non so fin quando mi avete sentito, perché ad un certo punto mi sono accorto che stavo parlando da solo, ma non fa niente.
Capita un pochino.
Bene, ascolta Roberto, grazie ancora per il tuo intervento, noi ti ringraziamo, ti salutiamo e speriamo di averti ancora con noi, ovviamente sempre preziosissimo a Orizzonti Multimediali. Grazie ancora, buona giornata. Grazie.
Buon lavoro anche a voi, buona giornata.
Grazie. Allora, Chiara, noi abbiamo raggiunto circa metà programma, siamo più o meno. Direi che facciamo una piccola pausa musicale e poi abbiamo Sabato De Rosa che, proprio collegandoci un po' a questo tema, ci racconterà invece una sorpresa che ha fatto Google un po' ai tester di tutto il mondo, però ce la racconterà lui. Una piccola pausa, poi torniamo in studio.
Allora aspettiamo, mandiamo un brano e rientriamo con Sabato De Rosa.
Appunto,
eccoci qui, rientriamo e siamo in compagnia di nuovo con l'ospite che avevamo anticipato. Marino, a te le presentazioni.
Esatto, allora dopo Roberto Scano ho il piacere di avere con noi Sabato De Rosa, che lui, oltre ad essere come me consigliere del consiglio di amministrazione di Invat, è anche lui un tecnologo, un esperto di tecnologie assistive, e il quale oltretutto, adesso io l'ho voluto in linea proprio perché ci racconti in diretta quello che un po' ci ha sorpreso, che un evento che Google così ha annunciato a sorpresa e che ha messo un po' fuori gioco molte delle persone che fanno un lavoro preziosissimo che è quello di testa. Innanzitutto saluto Sabato De Rosa. Ciao carissimo, buongiorno.
Ciao Marino, ciao Chiara, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Grazie. Ascoltami, io ho annunciato così nei titoli dell'ICT News che avrai sentito quello che è un po' il fatto in sé, ma avrei piacere così dalla tua voce di che ci racconti un po' che cosa è avvenuto effettivamente e quali sono le cose che possono un po' spiazzare in questa situazione qua.
Dunque, allora la questione è in questi termini. Allora, spiego intanto che io da molto tempo seguo la lista internazionale creata da Google proprio per seguire il discorso dell'accessibilità, in particolare lo screen reader, Talkback e tutto quello che ne consegue per i dispositivi Android. E quello che è accaduto ultimamente è che nella lista ci sono sempre stati a volte dei confronti, insomma, anche come dire, abbastanza serrati, a volte si sono anche un po' riscaldati gli animi, ma insomma il tutto sempre in maniera abbastanza civile, voglio dire, e non è chiara la ragione, e questo è il punto, per quello che non, come dire, io non ho parole. Perché non è molto chiara la ragione, ma uno degli sviluppatori, o meglio, uno del team dell'accessibilità, un certo Thomas, adesso non ricordo il cognome, a un certo punto ha annunciato che il nuovo programma di beta testing per questo screen reader, come dire, molto importante ovviamente per tutti quelli che utilizzano dispositivi Android, ecco, ha annunciato che molti utenti nel nuovo programma di beta testing per le versioni successive non ne faranno più parte. E esattamente hanno fatto una discriminazione, cioè hanno detto gli utenti degli Stati Uniti sì, chi vive negli Stati Uniti sì, tutti gli altri no. E nonostante anch'io e tanti altri utenti, come dire, gli altri paesi che facevano parte di questa lista, di questo gruppo di discussione internazionale, ripeto, creato dalla stessa Google, il progetto Ice Free e quindi il gruppo Ice Free, gestito e creato da Google, quindi moderato anche insomma da persone del team di sviluppo. Ecco, nonostante abbiamo chiesto delle spiegazioni, in sostanza le spiegazioni non ci sono state date. Oltretutto poi, diciamo, a suffragio di questa loro politica abbastanza inusitata, abbastanza strana, imprevedibile, imprevista, c'è anche il fatto che la lista, il gruppo di discussione non rimarrà più configurato come gruppo di discussione, ma semplicemente come lista di annuncio, cioè il team di sviluppo di Google annuncerà quello che vuole nella lista, non si può discutere, non si può far niente. Ecco quello che è accaduto. detto così in parole povere, non, come dire, altri commenti non ci sono da aggiungere. Noi attraverso questa radio abbiamo peraltro osannato e incoraggiato altre iniziative di Google, tipo quello che hanno attivato per esempio il supporto telefonico per l'accessibilità, per l'Italia purtroppo non ancora.
Ecco, ne abbiamo parlato alcune puntate fa, che è stata una cosa, tra l'altro Google è stata sempre attenta a queste cose, e poi posso aggiungere anche che io proprio in questi giorni ho fatto una verifica sulle piattaforme e c'è una migrazione in questo periodo, nonostante io, tutti lo sanno, sono un uomo della mela, c'è una certa migrazione da parte di persone che abitualmente utilizzavano l'iPhone con VoiceOver verso l'ambiente Android. Questo credo sia dato dal fatto che comunque questa piattaforma nel tempo è diventata sempre più performante e quindi si avvicina pericolosamente, per qualcuno insomma si fa per dire, ma si avvicina moltissimo all'ambiente iOS, pur avendo la possibilità di spendere meno economicamente essendoci una quantità di modelli. Però su questo fronte qua effettivamente ci ha lasciato un po', anche perché Invat, e appunto e tu ne sei in prima persona coinvolto, ha proprio il compito di avere un'interfaccia con il fornitorio, per questo ci tenevo a mettere in evidenza questa informazione, insomma.
Ripeto, tra l'altro è, come dire, abbastanza strana questa decisione da parte del team di sviluppo di Google, però tant'è, insomma, ne dobbiamo prendere atto, certo. Diciamo, hanno con una risposta gentile lasciato aperta una speranza, nel senso che hanno detto che se poi avranno bisogno e cambieranno, insomma, cambierà la politica, riammetteranno anche gli altri utenti, però insomma non è chiaro, non è stata data una motivazione.
Sì, ben chiara, chiaro. Vabbè, seguiamo la cosa,
non è che uno si rimane prendere col singolo sviluppatore,
infatti ci mancherebbe, questa è una politica, altro. Insomma, è loro, insomma. Va sì. Bene, senti, Sabato, noi ti chiediamo che ci tieni informato su questa cosa, perché così,
speriamo.
È nata così, speriamo
cosa.
Di… Prego.
Perché qui, proprio anche qui alla radio, avevamo annunciato l'arrivo di questo screen reader cinese sviluppato da un professore universitario cinese, uno screen reader che si chiama Commentary Screen Reader, che è un lettore di schermo alternativo, diciamo, volendo, alternativo a TalkBack o a altri, o all'assistente per esempio vocale di Samsung, o anche altri screen reader comunque per Android. E volevo dire che è di questi giorni la notizia che si sta realizzando finalmente la versione internazionale di questo screen reader, cioè a dire, al momento c'era soltanto la versione, diciamo così, che veniva fornita con una sintesi vocale cinese, però con tutta l'interfaccia tradotta in inglese. Invece adesso si sta realizzando proprio una versione internazionale che probabilmente comparirà poi sul Play Store, una versione internazionale che consentirà finalmente quindi anche l'aggiunta delle localizzazioni, e quindi presto, credo, sarà una bella sorpresa, avremo questo screen reader finalmente in italiano. Spiegavo a suo tempo che questo screen reader Commentary oltre diciamo ad avere le caratteristiche classiche di uno screen reader, insomma le caratteristiche base di leggere tutto quello che appare a schermo, ma anche delle funzioni aggiuntive, delle funzioni a valore aggiunto che, come dire, che ne rendono appetibile, diciamo, l'utilizzo, non so, tipo la possibilità di avere la traduzione automatica dei documenti, la possibilità di avere la scansione di foto e averne immediatamente il riconoscimento, la probabile descrizione, un po' come fa Facebook, per dire, il tutto però è inserito dentro lo screen reader, quindi diciamo sono funzionalità aggiuntive che lo arricchiscono e di un bel po'. Diciamo.
Certo, tra l'altro ne abbiamo parlato anche pochi mesi fa di Commentary, quindi buona questa notizia che in poco tempo ci sia la possibilità, o ci sarà la possibilità, di averlo anche in versione internazionale. Dato una notizia bella, una notizia brutta prima, ma una notizia bella dopo, dai.
io do le notizie, leggo i fatti e faccio il cronista in questo caso.
Bravissimo.
Mi sono un po' espresso sul discorso di Google, perché veramente è stata una
decisione inattesa,
assolutamente stranissima. Ecco.
Certo. Bene, senti Sabato, noi ti ringraziamo, preziosissimo come sempre, ti auguriamo una buona Pasqua e ci sentiamo nelle prossime puntate di Orizzonti Multimediali. Ok?
Buona Pasqua.
Grazie mille.
Ciao,
buona Pasqua.
Ciao Chiara, ciao.
Allora, Chiara, io approfitterei dell'ultima parte di programma per parlare di una cosa importante che stiamo anche un po' su quale si sta facendo anche un lavoro di squadra anche con gli altri presidenti, con i dirigenti, con i collaboratori dell'Unione Italiana Cechi, perché io la ritengo importantissima in questo momento, cioè la socializzazione, trovare i mezzi per coinvolgere un po' tutti i tecnologici e i meno tecnologici
i meno tecnologici, e quindi naturalmente sul meno tecnologico c'è caduto Marino, ma noi adesso lo andiamo a recuperare, perché in effetti l'ultima parte di cui ci deve parlare è forse quella che in qualche modo ci unisce un po' tutti quanti nella curiosità e nella necessità più che altro, perché credo di aver intuito che Marino in quest'ultima parte di puntata voglia raccontarci quali sono le piattaforme da usare per comunicare, per socializzare, e quindi questo è quanto andremo a scoprire insieme. Personalmente in questo momento sto facendo un uso più o meno insomma regolare di Facebook, anche se su Facebook e su Instagram, nei casi però stiamo parlando di accessibilità e non lo so, questo lo dobbiamo chiedere a Marino. Per quello che riguarda in generale la comunicazione, come si sta svolgendo, quali sono i canali che sono stati maggiormente potenziati, i social sono questi. Marino, eccoci di nuovo.
Qua. Ecco, scusatemi, purtroppo
sì, no,
ogni
stavo
tanto
dicendo,
la mia
prima che me ne dimentichi, sì, a proposito dimmi. Di accessibilità in questo periodo, i social sì. Sono accessibili per le dirette, adesso ci sono tantissime dirette sia su Facebook che su Instagram.
Certo, certo. Diciamo questo, che i social sono accessibili sicuramente per le dirette, non c'è nessun problema, quello sì. Diciamo che la differenza tra il social, creare per esempio una room, cioè un gruppo di persone che parlano in contemporanea, per esempio su, prendiamone uno, WhatsApp per esempio, che è quello più telefonico, diventa tecnicamente un problema quando superiamo i 4 o 5 persone, cioè già un peer to peer tra due persone può essere un problema, in quanto ovviamente la linea internet sui cellulari non sempre è gestita in maniera costante, quindi bisogna trovare delle piattaforme che oltretutto mi diano anche degli strumenti di controllo, perché faccio un esempio, se noi siamo in tanti a parlare, oltre a disattivare il microfono, che è la regola principale, dobbiamo avere anche degli strumenti, per esempio per alzare la mano, cioè per chiedere la parola, oppure per fare una registrazione del nostro evento, oppure per condividere un file audio, per esempio, un documento, un'altra cosa. Ecco perché sono nate tutta una serie di piattaforme sulle quali vi do un excursus veloce. E poi vi dico dove stiamo andando, dove io vorrei arrivare cercando di mettere assieme. Allora, per quanto riguarda il discorso di piattaforme audio, ossia più persone che si comunicano al telefono, quindi una semplice telefonata in tante persone, noi utilizziamo normalmente una piattaforma, la più utilizzata, che è utilizzata anche dall'Unione Cechi, è la Talkio, che è una piattaforma che nasce in Germania, e che è abbastanza buona, ti segnala quando una persona entra nella conversazione, c'è un codice col quale uno può prenotarsi. La più conosciuta invece, cioè la più conosciuta, forse non tanto conosciuta qui da noi, ma direi la più performante, si chiama Galafy, ed è una piattaforma che nasce in Danimarca, permette di comunicare fino a 50 persone gratuitamente e 100 persone a pagamento. A differenza di Talkio, Galafy mi permette di avere un codice di 6 cifre col quale entra a creare una comunicazione. Posso anche inventarmi il codice di 6 cifre, però chiaramente va a perdere in termini di sicurezza. Faccio un esempio, se io mi invento il codice 123456, inizio una comunicazione, posso avere una, anzi sono 8 le cifre, scusate, posso avere qualcun altro che si
che per combinazione crea digita quella cifra come codice di accesso ed entra in maniera incontrollata nella mia call. Oltretutto anche i livelli di sicurezza possono essere un po' relativi, però va detto che se uno gratuitamente vuole dire vado a fare una comunicazione, la può fare tranquillamente. C'è un numero nazionale, ecco, mentre Tolkio è una piattaforma che ha i numeri provinciali, quindi uno chiama lo 02 sia a Milano, lo 06 sia a Roma, lo 040 sia a Trieste, invece questa piattaforma viene attivata con un numero nazionale, però credo che per nessuno sia un problema perché tutti abbiamo degli abbonamenti che non hanno più la teleselezione, voglio dire, cioè che io chiamo un numero di Trieste, un numero di Milano, non cambia assolutamente nulla. Quindi questo potrebbe essere molto interessante. Poi ci sarà una terza piattaforma che si chiama EasyConfCall, che invece è anche a pagamento ed è un po' meno conosciuta e anche come numero di utenti è un attimino più limitato. Ecco, quindi questo qua per quanto riguarda la comunicazione soltanto telefonica. C'è da dire dal punto di vista pratico che gestire una comunicazione tra soci, per esempio come sto facendo io da alcune settimane con questi sistemi è un po' complesso, nel senso che bisogna che le persone si abituino a chiudere il microfono, bisogna avere una certa regola nel prendere la parola. E allora normalmente, siccome ormai smartphone e personal computer sono alla portata anche dei nostri soci, le due piattaforme più utilizzate sono Skype, che è una piattaforma storica sul quale spendo pochissime parole, e Zoom. Sì. Zoom invece è una piattaforma più nuova che ha delle caratteristiche superiori a Skype in termini qualitativi del segnale, in termini del fatto che è più leggera come applicazione, quindi se io ho uno smartphone più vecchio, diciamo un computer poco potente, posso installarla, in termini di regia, perché ho la possibilità di avere la visualizzazione della persona che sta parlando in quel momento in modo automatico, cioè chi parla viene visualizzato nella finestra principale, e in più posso avere una griglia dove posso visualizzare fino a 16 persone contemporaneamente, però lui mi evidenzia con una linea gialla la persona che sta parlando in quel momento. Poi ho un'altra cosa che è l'alzata di mano, quello che dicevo prima, cioè dobbiamo fare un certo ordine e quindi l'alzata di mano mi permette a una persona di chiedere la parola e il moderatore, quello che gestisce un po' perché ci deve essere sempre, può dargli la parola. Per contro nella versione gratuita abbiamo 40 minuti di collegamento, per cui dopo 40 minuti casca tutto e bisogna ricominciare. Allora se uno lo fa in poche persone è anche ammissibile, se lo fa in tanti deve andare su versione a pagamento, anche se i canoni non sono così alti, diciamo che un canone medio va dai 9 ai 19 euro da un servizio ad un altro sulle diverse piattaforme, senza andare nei dettagli. Poi ci sono invece delle piattaforme che sono piattaforme professionali, ossia sono state create per le conference call aziendali, quindi con la condivisione di documenti, con la possibilità di gestire una registrazione, un protocollo, mandare gli inviti, eccetera, eccetera. E tanto per dare un'informazione di massima, abbiamo Teams di Microsoft, che tra l'altro è proprietaria anche di Skype, però ha distinto le due piattaforme proprio per dargli una valenza diversa. Poi abbiamo WebEx di Cisco, poi abbiamo la famosa Meet di Google, che fa parte per esempio nell'ambiente scolastico del Google Classroom, e poi abbiamo un altro prodotto che è usato nell'ambiente industriale internazionale, che è GoToMeet, che però è molto complesso perché prevede tutta una serie di cose, di strumenti di valutazione, di voto, di calcolo, fogli elettronici, insomma una cosa che per noi assolutamente non serve, servirebbe in minima parte. Poi ultima cosa, poi vi dico invece quello che io sto cercando di costruire e a cui chiedo anche collaborazione gli altri presidenti, gli altri collaboratori. L'ultima cosa è più semplice di tutto, è la conference call telefonica che viene fatta, pochi lo sanno, con i normali telefoni. Quando io chiamo, non so, Chiara Gargioli e decido a un certo punto di chiamare anche la regia, faccio, dopo aver chiamato Chiara, normalmente un tasto che è il simbolo di più, e posso aggiungere fino a 3 o 4 utenti, chiamandoli a mia volta, e quindi tutti e 5 sono in collegamento. Addirittura se uno di noi a sua volta chiama delle altre persone, tutti quanti creano una rete, quindi si crea una stanza virtuale. La qualità è molto buona, però quello che è meno buono è il costo, nel senso che io stamattina ho sentito TIM, ho sentito Vodafone, non vado nei dettagli, ma comunque ci sono dei costi abbastanza importanti, perché uno mette un canone mensile e uno mette degli scatti che possono essere anche di 20 centesimi al minuto, e quindi comincia alla fine, fatti i conti, ad essere un problema, e comunque è un massimo di 4 o 5 persone, e quindi anch'essa non adatta. E veniamo a quello che invece dicevo io, che era il mio sogno, la mia idea. Io sto facendo queste cose già da, credo di essere stato il primo in Unione Cechi, che adesso ogni settimana faccio un incontro tra tutti i soci, metto dentro anche un argomento, in modo tale che ci sia anche un certo argomento di discussione, una certa partecipazione, e vedo che mediamente 15-20 persone ci sono. Quello che mi manca è la correlazione tra le persone che hanno il personal computer oppure lo smartphone e quelli che invece sono dotati semplicemente del telefono di casa, quindi non hanno una conoscenza informatica, non hanno una struttura di base per poterlo fare. A quel punto io ho fatto uno studio con un'azienda italiana che si occupa di comunicazioni e che si chiama TimeNet, scusate se la cito, ma se lo meritano, perché
io ho fatto un lavoro. Le cose positive vanno anche spiegate, raccontate, spiegate. Perché bisogna farci affidamento, è importante.
Ecco, io avevo questo sogno qua, e loro sono proprio dei provider di telecomunicazioni e hanno ovviamente un contatto stretto con Google e utilizzano la piattaforma Google Meet, sulla quale uno da privato gli sembra un bisonte Google Meet, perché chiaramente, ripeto, è nata o per uso scolastico o per uso professionale. A questo punto siamo riusciti a creare una room nella quale sia possibile avere un codice seguito da cancelletto che qualsiasi persona che viene avvisata inserisce nel suo telefono, però a differenza di quello che avveniva prima con Galafy, per esempio, che può inserirsi chiunque, in questo caso chi si inserisce viene autorizzato da chi gestisce la conference, no? dal moderatore della conferenza, e questa è una sicurezza in più, perché se io ho dato questo numero a 10 soci che non hanno la possibilità di collegarsi con il personal computer, con lo smartphone, quando si connettono io vedo immediatamente il numero di telefono e l'equivalente nome della persona, e quindi autorizzo o meglio o non autorizzo nel caso cui si mette in mezzo qualcuno che non c'entra, che è molto difficile che accada, perché comunque un numero, un ping abbastanza lungo seguito da cancelletto, per cui insomma bisogna chiamare un numero di telefono. Anche in questo caso c'è un numero di telefono di Milano, mi sembra, da chiamare, per cui con un costo tariffato nazionale, per cui la persona che vuole entrare nella conference call, anche se non ha uno strumento informatico, lo può fare. Noi faremo una prova di questo sistema, che abbiamo provato stamattina, la faremo una prova con i soci il giorno 16 alle 16, per facilitare il tutto, così no, non ci sono problemi di date, giovedì prossimo alle 16. Io metterò una comunicazione anche sul gruppo dei presidenti, in modo tale che se qualcuno ha piacere di partecipare, l'altra volta c'era anche il buon Giuseppe da Matera, che era con noi, quindi se qualcuno ha piacere di partecipare a questa prova. E l'ultima cosa è che attraverso questo contatto, attraverso TimeNet, l'amministratore delegato appunto di TimeNet si è messo a disposizione per parlare con Google e far sì che nel caso essendo l'Unione Italiana Cechi un'associazione ovviamente e a scopo benefico, In questa situazione la piattaforma Google Meet possa essere fornita gratuitamente. Ma questa è un'iniziativa che è partita stamattina proprio dall'amministratore delegato di TimeNet, e quindi
vediamo, io seguo l'evento in prima persona e speriamo di poter dare anche questo canale, questa informazione. Ripeto, l'abbiamo provato stamattina e ha funzionato molto bene, e tra l'altro, ripeto, con Meet è considerata la piattaforma più stabile oggi. Ho parlato troppo?
No, hai parlato il giusto, perché dovevi dire tutto. Rientri, non ti ho cronometrato questa volta, ma rientri regolarmente nella tua fascia oraria, quindi sei stato bravissimo. Ormai
sono collaudato dopo quella volta dei 4 minuti. No, comunque, ripeto, io credo che mi sto impegnando in questo senso, perché credo fermamente, io ho avuto la prova nel venerdì pomeriggio, noi lo facciamo il venerdì pomeriggio qui, la prova che effettivamente è piacevole questo collegamento tra di noi, però mi dispiaceva che alcune persone non potessero partecipare, non lo trovavo giusto. D'altronde, se io metto in 20 persone in comunicazione anche con Tolkio, alcuni l'hanno provato a fare e ci si rende conto che è molto difficile da gestire, perché finché io ho una gestione a terminale, io ho la fortuna appunto di avere un residuo, quindi posso farlo anche velocemente, ma anche l'altra volta lo facevamo con Vincenzo Zoccano, che lui appunto è cieco assoluto, e tranquillamente è gestibile la cosa anche con Zoom, per esempio, quindi si può fare, però non ci sono,
non l'ho usato, io sto usando un'altra piattaforma, detto fra noi, che non so se è accessibile o meno.
Sì.
Te la dico come si chiama, aspetta, dimmi. Magari diamo un ulteriore nome, il problema è che non me lo ricordo a memoria, StreamYard. Conosci?
Ah, StreamYard, sì, conosco anche quella, un po' meno conosciuta, un po' più complessa come piattaforma, diciamo, come organizzazione. Quello che volevo dire ancora, proprio per correttezza di informazione, è che in questi giorni avrete letto che Zoom ha avuto dei problemi dal punto di vista della privacy. Il governo americano, cioè negli Stati Uniti, è stata aperta una causa nei confronti di Zoom. Ecco, teniamo presente che noi siamo non facciamo conferenze nelle quali parliamo dei segreti militari o di altre cose, però va detto che specialmente nell'ambiente Windows, per approfondire un po' tecnicamente il problema, l'hackeraggio è più facilitato su questa piattaforma. Nelle altre piattaforme, nella piattaforma Apple, iOS, Android, questa cosa non ha avuto impatto, però in Windows ci sono degli hacker che hanno fatto due cose: o si sono appropriati della webcam, ovviamente nel momento in cui è in attività, oppure hanno addirittura, in un caso, in una scuola, hanno fatto apparire delle immagini pornografiche durante la presentazione, quindi c'è qualcuno che ha fatto proprio stupidaggini, insomma. Però, ripeto, questo per dare l'informazione, questo non vuol dire di non utilizzarla, è la piattaforma ad oggi più utilizzata, e pensate che ha avuto un picco allucinante, tant'è vero che per questo motivo gli organizzatori non sono riusciti a dare un livello di sicurezza massimo, e in più gli hacker hanno trovato terreno fertile per fare quello che gli piace fare, insomma, rompere le scatole. Ecco. Però non lasciamoci influenzare troppo da queste cose, ecco. Questo è importante, perché tanto credo nessuno di noi abbia quei segreti incredibili da discutere durante queste conferenze. È uno strumento valido che io credo, lo abbiamo, ripeto, testato anche con altre persone del Consiglio dell'Unione, credo sia lo strumento ad oggi più performante come strumenti gratuiti, cioè rispetto a Skype lo trovo più innovativo, anche se Skype, per carità, è sempre prezioso e la maggior parte delle persone lo hanno già installato.
Benissimo Marino, allora concludiamo qui, altrimenti sforiamo, invece eravamo perfetti. Okay. Dunque, diamo appuntamento Bene. A chi ci sta ascoltando con il prossimo appuntamento con Orizzonti Multimediali alla seconda settimana di, al secondo mercoledì di maggio, quindi il 13.
Il 13 maggio, bene, 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 perfetto.
Vedremo tra un mese come staremo.
Ma speriamo meglio, io non vedo l'ora di arrivare, di tornare in radio. Non vedo l'ora di tornare in radio, quindi
lo so, anche noi, guarda, comune. Veramente, significa tornare alla normalità. Grazie mille,
perfetto,
Marinattini, per essere stato con noi, grazie.
Un abbraccio a tutti quanti e una buona giornata, grazie, arrivederci.
Ciao.